eravamo lasciati parlando degli effetti diretti delle norme comunitarie. Abbiamo esaminato essenzialmente il lato della giurisprudenza della Corte di Giustizia. Oggi vorrei parlarvi un po' della giurisprudenza della Corte Costituzionale Italiana, perché da questo emerge il momento di crisi del sistema, perché il sistema, così come delineato attualmente, è un sistema che ha alcuni punti di crisi. Questa è una celebre sentenza della Corte di Giustizia nel caso Frontini. Ve la porto perché è una delle sentenze importanti della Corte e la parte sottolineata vi indica qual è il ragionamento della Corte, no? Innanzitutto dice, si parla dei casi di conflitto tra norme comunitarie e norme esterne. La competenza normativa degli organi è limitata a materie concernenti i rapporti economici. Attenzione, questo è un passaggio importante. Primo argomento, dice la Corte, gli ambiti di competenza della comunità europea sono limitati. Sono limitati perché la comunità europea si occupa soltanto di rapporti economici, ossia materie in ordine alle quali la nostra Costituzione stabilisce bensì la riserva di legge e l'invio della legge, ma le precise e puntuali disposizioni del Trattato forniscono sicura garanzia talché appare difficile configurare anche in astratto l'ipotesi che un regolamento comunitario possa incidere in materia di rapporti civili, etico, sociali e politici con disposizioni contrastanti con la Costituzione italiana. Qui la Corte sta ragionando sull'ipotesi di un contrasto tra normativa comunitaria e Costituzione italiana e dice l'ipotesi è francamente improbabile per il semplice fatto che la comunità europea si occupa di economia e quindi difficilmente entra nei rapporti civili, etico-sociali e politici. È un'argomentazione che adesso riprenderemo. La sentenza Granita, la sentenza 170 dell'84, e voi l'avete già studiata nel manuale di diritto costituzionale, è la sentenza che stabilisce un quadro dei rapporti che è ancora in vigore attualmente, ancora oggi i rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento interno sono gestiti, sono organizzati secondo la logica della sentenza Granita, per cui va esaminata con un po' di attenzione, anche perché qui si comincia a vedere come ragiona la Corte Costituzionale in rapporto al diritto comunitario e alla stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia. Allora, la sentenza Granita è una sentenza storica, perché è la sentenza che cambia giurisprudenza. È un regiomano, un modal ruling, una di quelle classiche sentenze che tutti i giudici hanno, in cui dà una svolta alla propria precedente giurisprudenza. Lo dice esplicitamente. Il quadro di riferimento che avevamo in precedenza era questo, oggi va modificato. Va modificato, dice la Corte, ma tenendo fermi alcuni punti. Io un punto fermo della costruzione giurisprudenziale dei rapporti tra diritto comunitario e diritto interno. I due sistemi sono configurati come autonomi e distinti, ancorché coordinati secondo la ripartizione di competenza stabilita e garantita dal Trattato. È lo schema che vi facciamo l'altra volta, di due ordinamenti separati, quello della comunità e quello italiano, o comunque nazionale, e i rapporti tra questi due ordinamenti sono organizzati dal Trattato,
il Trattato sia lo strumento di un ordinamento più vasto che è l'ordinamento internazionale, sta fuori dal diritto comunitario, anche se poi è la base del diritto comunitario che attraverso l'articolo 11 della Costituzione è il presupposto nostro del diritto comunitario. Ma dice la Corte che questi due ordinamenti sono autonomi e distinti, ancorché combinati dal Trattato e dal riparto di competenze che il Trattato mette. Invero, l'accoglimento di tale principio, come si è costantemente delineato dalla giurisprudenza della Corte, presuppone che la fonte comunitaria appartenga ad altro ordinamento diverso da quello statale. Le norme da esse derivanti vengono, in forza dell'articolo 11, a ricevere diretta applicazione nel territorio italiano, ma rimangono estranee al sistema delle fonti interne. Vedete? È una visione assolutamente tradizionale, come si suol dire, dualista dell'ordinamento. Perché? Perché qui si parla di norme che transitano da un ordinamento all'altro, perché a ciò sono autorizzate dalla norma interna dell'articolo 15. L'idea è quella tradizionale di un ordinamento sovrano che prevede un articolo che consente all'ingresso nel nostro ordinamento di norme prodotte da atti esterni al nostro ordinamento. La distinzione tra atti, disposizione e norme. Sono atti, documenti normativi articolati attraverso proposizioni, disposizioni normative che sono prodotte nell'ambito dell'ordinamento CE, secondo la sua, diciamo, costituzione che è il Trattato. Questi atti normativi generano norme, precetti, significati, che sono recepiti nel nostro ordinamento in forza dell'articolo 11. È l'articolo 11 che indirettamente autorizza l'ingresso di queste norme prodotte da disposizioni appartenenti a un altro ordinamento. Ma rimangono queste norme estranee al sistema delle fonti italiane. Il linguaggio della Corte non è un linguaggio scientifico, per cui parla di norme in senso generico. Quello che resta estraneo al sistema delle fonti italiane sono le fonti comunitarie, cioè gli atti comunitari. Gli atti comunitari sono fonti normative dell'ordinamento comunitario. Non sono fonti del nostro ordinamento, sono estranee alle nostre fonti. Ma essendo fonti e quindi atti o fatti abilitati dal nostro ordinamento a produrre norme giuridiche, la norma dell'articolo 11 e la sua fonte di riconoscimento è la norma che abilita a questi atti che estranei al nostro ordinamento di produrre effetti normativi in ordine al nostro ordinamento. Un po' di dommatica giuridica, quella che voi amate e io più di voi. Ma serve ogni tanto per riuscire a capire come si organizzano i discorsi di insieme, questo è un discorso di insieme. Vi ricordate la vecchia distinzione tra fonti atto e fonti fatto? Qualcuno di voi si ricorda qualcosa del genere? Le stecchine, occhi persi. La distinzione tra fonti atto e fonti fatto è una distinzione fondamentale nella nostra cultura giuridica, tra le fonti che vengono prodotte da atti e quindi da documenti emanati da organi attraverso una procedura, le leggi, i decreti legge, i regolamenti, eccetera, per cui sono norme prodotte da atti disciplinate nel nostro ordinamento come fonti, cioè come atti che producono norme. Le fonti fatte invece sono le fonti che non hanno una disciplina nel nostro ordinamento. Una volta era la consuetudine, essenzialmente, un comportamento di fatto, ma oggi sono soprattutto le fonti di altri ordinamenti. Allora, nella logica della Corte Costituzionale, che si stia parlando di atti della comunità o di atti di un altro ordinamento esterno, che può essere, non so, mi piace quello rumeno? Bene, non mettiamo quello rumeno, è la stessa cosa. Può capitare che il codice civile rumeno, disciplinando i rapporti tra genitori e figli, produca delle norme che entrano nel nostro ordinamento, perché il nostro giudice può essere in una situazione di dover risolvere un conflitto nell'affidamento del figlio, della casa, alla coppia che si è separata, e se per un'eventualità a questa coppia si applica il diritto rumeno, il nostro giudice deve applicare il codice civile rumeno. Ma questo codice civile rumeno è un corpo normativo estraneo al nostro diritto. E di conseguenza, per esempio, se il giudice italiano scoprisse che il codice civile rumeno è contrario alla Costituzione rumena, non potrebbe fare un ricorso alla Corte Costituzionale rumena e neanche alla Corte Costituzionale italiana, perché per lui quello è un fatto, è un evento della natura. Gli dicono, attraverso canali diplomatici, la sua ricerca, la produzione di avvocati, che quella è la fonte rumena in vigore e lui non c'è la possibilità di scalzarla, ma applica come un fatto. Ha accertato che quella è la norma applicata in Romania, ma deve applicare il rapporto giuridico che sta giudicando nel suo ordinamento. La stessa logica, la stessa precisa logica, la Corte la applica agli atti della Comunità Europea. E voi vedete che questa è una cosa quasi incredibile, difficilmente credibile. È difficile da credere che l'ordinamento comunitario possa avere una posizione, una ricostruzione teorica dei suoi rapporti con il nostro ordinamento come se fosse identico al diritto rumeno. Soltanto perché siamo legati a un'idea di sovranità statale che impedisce al nostro ordinamento di avere ingressi di altri ordinamenti. Possono entrare norme prodotte da fatti esterni, ma da fatti esterni, non da atti che fanno parte del nostro ordinamento. Per cui i due ordinamenti restano autonomi e distinti e le norme prodotte, diciamo, le fonti comunitarie restano estranee al sistema delle fonti interne. Cosa vuol dire che restano estranee? Se lo spiega subito dopo. E se così è, esse non possono, a rigor di logica, essere valutate secondo gli schemi predisposti per la soluzione dei conflitti tra le norme del nostro ordinamento. Altro paragrafo del manuale costituzionale, le antinomie. Tutta quella parte sulle antinomie si applica al diritto comunitario? No, dice la Corte, perché le antinomie del diritto comunitario sono risolte dal giudice comunitario. Le antinomie tra il diritto comunitario e il diritto interno vanno risolte nella logica della separazione, non nella logica dell'integrazione dei sistemi. Per cui se una legge italiana contrasta con un'altra legge italiana, si possono applicare gli schemi di soluzione dei conflitti. Criterio gerarchico, criterio cronologico, quindi annullamento, abrogazione e così via. Ma se queste antinomie sorgono tra le norme che hanno ingresso da parte della comunità europea e le norme italiane, non si risolve il caso di conflitto con questi schemi. Capite? Non fanno parte del nostro ordinamento, per cui tecnicamente non possono neppure sorgere delle antinomie. Tra l'ordinamento italiano e l'ordinamento turco ci possono essere soluzioni diverse, ma non ci sono antinomie perché sono due ordinamenti separati. Se la Turchia decide che i matrimoni si svolgono in maniera diversa che in Italia, è bellissimo. In Turchia il matrimonio si svolge così, in Italia si svolge in altra maniera. Sono due ordinamenti diversi, lontani, non c'è nessuna antinomia. Ci può essere, casomai, un conflitto le norme nel caso in cui vada applicato nell'ordinamento straniero. Ma questo conflitto non si risolve con gli strumenti tipici di soluzione dei conflitti all'interno dello stesso ordinamento. Non si risolve in base ad abrogazione o annullamento. In questo modo la Corte sconfessa la sua precedente giurisprudenza, perché la sua precedente giurisprudenza era proprio basata sull'integrazione, cioè sull'idea che se una legge italiana capitasse che fosse in contrasto con la norma comunitaria, sarebbe chiusa, ecco che il giudice doveva impugnare la legge italiana, portarla alla Corte costituzionale, che l'avrebbe dichiarata illegittima, applicando un criterio di tipo gerarchico, come effetto di tipo annullamento. Capito? Questo, dice la Corte, non va più. Precisazione successiva. L'ordinamento della CEE e quello dello Stato, pur distinti ed autonomi, sono, come dice il Trattato di Roma, necessariamente coordinati. Il coordinamento discende a sua volta dall'avere la legge di esecuzione del Trattato trasferito agli organi comunitari le competenze che questi esercitano, ben inteso, nelle materie loro riservate. Vi evidenzio questa insistenza sulle materie, perché questa è la chiave di volta del ragionamento della Corte, ma la chiave di volta fatta di passacolla. E le chiavi di volta non possono essere fatte di passacolla. Voi sapete cos'è tecnicamente una chiave di volta? È la pietra che passa sull'altro. E non può essere fatta di passacolla, sennò l'altro viene giù. Allora, continuiamo nell'esame della sentenza grande, seconda diligenza, seconda facciata. La distinzione tra il nostro ordinamento e quello della comunità comporta poi che la normativa in discorso non entra a far parte del diritto interno, né viene per alcun verso soggetta al regime disposto per le leggi e gli atti eventi proposti di legge. L'ordinamento italiano consente appunto che nel territorio nazionale il regolamento comunitario spieghi effetto in quanto tale perché tale. A detto atto normativo sono attribuiti forza e valore di legge solo e propriamente nel senso che adesso si riconosce l'efficacia di quel provvisto l'ordinamento di origine. Vedete, qui la Corte sta portando un ulteriore segmento nella costruzione dogmatica dei due ordinamenti e sta dicendo che le norme della comunità europea non entrano nel nostro ordinamento e quindi non si può dire che esse abbiano forza di legge. Lo dice per staccarsi dalla sua precedente elaborazione teorica. Siccome in precedenza queste leggi, queste norme comunitarie erano considerate aver forza di legge, tanto è vero che potevano abrogare le leggi italiane contrastanti e precedenti, la Corte dice attenzione, non è così. Non c'è un rapporto diretto tra fonti comunitarie e fonti interne. Sono due sistemi diversi e le norme comunitarie entrano nel nostro ordinamento non perché abbiano forza di legge, ma semplicemente perché questa è la caratteristica che attribuisce loro il trattato. È il trattato che dice che queste norme sono direttamente applicabili nell'ordinamento, ma il trattato non è la nostra Costituzione. La nostra Costituzione consente il trattato, ma il trattato è la premessa di un altro ordinamento. L'effetto connesso con la sua vigenza è perciò quello non già di caducare nell'accezione proprio del termine la norma interna incompatibile, bensì di impedire che tale norma venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale. In ogni caso il fenomeno in parola va distinto dall'abrogazione o da alcun altro effetto estintivo o derogatorio che investe le norme all'interno dello stesso ordinamento statuale ad opera delle sue fonti. Allora, non è norma del nostro ordinamento, ad esse non si possono applicare i criteri di soluzione delle antinomie del nostro ordinamento, non ci può essere abrogazione, non ci può essere deroga, non ci può essere annullamento. E che cosa c'è? C'è semplicemente che l'esistenza di quella norma comunitaria impedisce alla norma interna che la norma interna venga in rilievo per la definizione del caso. Il giudice il nostro mitico dottor Porcelli, quando si trova in caso di conflitto tra la norma comunitaria e la norma interna, non può creare relazioni sistematiche di queste due norme, ma deve semplicemente applicare la norma competente. Le due norme che esistono e resistono nel loro proprio ordinamento, e il giudice si limita a guardare al trattato, a chiedere al trattato quali delle norme sia competente. Questo però vale nei confronti della fonte statuale solo se e fino a quando il potere trasferito alla comunità si esplica con una normazione compiuta e immediatamente applicabile al giudice interno. Quindi deve essere comunque una norma dotata degli effetti diretti. Fuori dall'ambito materiale, cioè fuori dalle competenze della comunità europea e dai limiti temporali in cui vige la disciplina comunitaria, così configurata, cioè con gli effetti diretti, la regola nazionale serve in impatto il proprio valore e spiega la sua efficacia. E d'altronde, è appena il caso di aggiungere, essa soggiace al regime previsto per l'atto del legislatore ordinario, incluso il controllo di costituzionalità. Questo significa che il conflitto tra le due norme, l'antinomia, si risolve senza stabilimento di sangue. Ossia, al contrario di quello che accade nel conflitto tra le norme interne, dove c'è sempre spargimento di sangue, qui non si estingue una delle norme. Non c'è abrogazione e non c'è dichiarazione di legittimità. Non c'è estinzione della norma. Entrambe le norme in conflitto restano in vigore nel loro proprio ordinamento. E il giudice le applica a seconda della competenza. Vi è tutto chiaro? No. Questo dice la Corte in questa sentenza che è giustamente celebre e giustamente molto criticata, perché è una sentenza che ha delle buone basi teoriche. La scritta Antonio della Pergola, che è un giudizio di oggetto di rilievo, ma probabilmente sarà il giudice della Corte di Giustizia per anni. Ora, questa sentenza però è anche molto criticata per il semplice fatto che ha delle basi molto deboli. Pensate al nostro dottor Porcelli, che è giudice di due ordinamenti. Lui è giudice dell'ordinamento interno, questo non è solo lo dubbio, fa parte dell'ordinamento giudiziario, un potere dello Stato. Ma è anche giudice dell'ordinamento comunitario, tanto è vero che lui può impugnare gli atti della comunità esattamente come impugna le leggi rispetto all'organo di giustizia, che può essere o la Corte Costituzionale ordinamento interno o la Corte di Giustizia. Vedete, il dottor Porcelli, che significativamente si è messo in mezzo qui ai due ordinamenti, è nella posizione quasi speculare dei due ordinamenti, nel senso che lui ha rispetto ai due ordinamenti funzioni molto simili. Lui deve applicare il diritto italiano? Certo, articolo 101 è soggetto sulla legge. Deve applicare il diritto comunitario? Certo. L'abbiamo visto, l'effetto diretto è esattamente questo, è un obbligo per il giudice di applicare sempre e comunque il diritto comunitario. E allora il dottor Polcelli si ricorda i due padroni, che sono nella situazione di avere gli stessi analoghi obblighi e analoghi poteri, cosa che non ha col diritto rumeno o col diritto turco. Non è che il dottor Polcelli si trasferisce e diventa anche giudice del sistema rumeno, tanto è vero che gli atti del codice civile rumeno non lo può impugnare solo perché è illegittimo. No? Sarebbe curioso il tentativo, può trovarsi nella situazione di doverlo applicare, così come può trovarsi nella situazione di applicare un uso commerciale, una consuetudine, eccetera. In tutte queste vertenze del cosiddetto diritto privato, internazionale privato, il giudice interno si può provare a applicare diritti di altri ordinamenti. Nelle relazioni complesse, soprattutto nella globalizzazione, è piuttosto frequente. Bene, ma il dottor Polcelli non è che rispetto al diritto straniero sia giudice il diritto straniero. Tanto è vero che lui non può sindacare l'atto. Può solo accertare l'esistenza della norma, acriticamente. Per cui la sua posizione non è affatto analoga. Qui lui si prova a essere incardinato in un doppio sistema quasi speculare. Qui lui è assolutamente strano. Assolutamente strano. E quindi è curioso che il sistema di impalcatura del nostro ordinamento, l'impalcatura teorica del rapporto del nostro ordinamento, dell'ordinamento comunitario, sia legato a una visione così tradizionale, ma anche così poco credibile. È un tentativo di schiacciare tutto alla dimensione 1 e 2. C'è un diritto internazionale che è tutto separato dal diritto interno dello Stato sovrano. Questo non è credibile dal punto di vista della comunità europea. Per diverse ragioni non è credibile. Primo, perciò che subito gli ha risposto la Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia ha detto, scusa, ma questo sistema a me non va bene. Non mi può andare bene perché se resta in vigore una norma interna che è incompatibile col diritto comunitario, questa è un'infrazione al diritto comunitario. Tu del tuo ordinamento giuridico nazionale devi assicurare il massimo grado di certezza dei rapporti giuridici. Per cui tu devi fare in modo non soltanto che il diritto comunitario sia applicato dal giudice, ma che non vi sia nessun ostacolo all'applicazione. Capite? Per cui mantenere in piedi una norma incompatibile con il diritto comunitario è di per sé un'illecita comunitaria. La Corte Costituzionale ha cercato di accettare tutto ciò che ha posto la Corte di Giustizia, senza mai allontanarsi da questo principio, da questo quadro di insieme. Per cui ha riconosciuto l'efficacia diretta del trattato, le norme del trattato, ha riconosciuto gli effetti diretti delle direttive, ha riconosciuto che fosse possibile che a produrre effetti diretti possono anche le sentenze della Corte di Giustizia, anche le decisioni della Commissione, ha inoltre elaborato un altro interessante regola già provocata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, per cui non soltanto il giudice, ma anche la pubblica amministrazione è tenuta ad applicare le norme direttamente. Giudice e pubblica amministrazione, essendo organi dello Stato, sono entrambi tenuti a assicurare la prevalenza del diritto comunitario. E quindi anche la pubblica amministrazione deve disapplicare le leggi interne per applicare le norme comunitarie. Per capire che questa è un'altra rivoluzione. La pubblica amministrazione è una struttura verticale. È una struttura verticale che ha un suo vertice, vertice che è il governo o il ministro, e poi fa tutta una serie di livelli, fino ad arrivare allo sportello, di livelli inferiori. E la struttura è verticale perché quello che viene applicato allo sportello è l'insieme di una serie di direttive, di norme, di regolamenti, di leggi che regolano l'attività della pubblica amministrazione. Il principio di gerarchia, che è tipico della pubblica amministrazione in tutti i paesi, si sposa col principio di legalità. Il principio di legalità che dice che qualsiasi attività, anche della pubblica amministrazione e dei pubblici poteri, deve basarsi su una previa norma di legge. Bene. Allora, tutto ciò che fa la pubblica amministrazione è legato con un gancio alle leggi dello Stato. E mai si era immaginato che una pubblica amministrazione potesse disapplicare le leggi dello Stato. Potesse fare anche per i giudici. I giudici, dice la Costituzione, sono soggetti solo alla legge. Se si interrompe il legame con la legge, i giudici smettono di essere giudici. Così come la pubblica amministrazione, se interrompe i suoi legami con la legge, smette di essere potere esecutivo, perde la sua giustificazione in termini di legalità. L'aver sostituito il legame alla legge con un legame alla normativa comunitaria significa compiere una rivoluzione culturale, difficilissima. Non ancora del tutto digerita, non perché ci siano degli ostacoli mentali, ma perché ci sono difficoltà culturali. Tutto questo ormai abbiamo la sentenza dei Granitz del 84, per cui festeggiamo 20 anni della dichiarazione della prevalenza del diritto comunitario, e dopo 20 anni di dichiarazione della prevalenza del diritto comunitario noi abbiamo ancora una pubblica amministrazione che ha il 70% ignora la comunità europea, non sa che cosa fa. E molti giudici che ancora ignorano, anche perché per diventare giudici pare che si debba studiare il diritto canonico, il diritto degli arti, che fosse anche il diritto romano, ma il diritto comunitario è un optional, è l'invecillità del nostro sistema formativo, e le conseguenze sono che i giudici spesso non lo sanno. A me direi dire a un giudice tar Emilia Romagna, capisco, 10 anni fa più o meno, di fronte all'eccezione mai vista la direttiva comunitaria, sentire un giudice che dice: avvocato, ma lei l'ha allegata? Come? Secondo di qua si allegano le norme. C'è un principio in una nobis curia che parrebbe dire che il giudice che dice qual è il diritto, non le parti che dicono, signor giudice, scusi, lei lo sa che c'è il codice civile. Vi allego il codice civile così lo conoscete. Si sorprenderebbe il giudice, beh, è un giudice che dice in udienza, avvocato ha allegato, non ero io l'avvocato, non faccio l'avvocato, ha allegato la direttiva, è una cosa sorprendente, ma vi dà l'idea della difficoltà di entrare nella cultura. E se questo è un giudice, immaginate cos'è la pubblica amministrazione. Chi è che deve dire allo sportellista terminale che deve disapplicare la legge e applicare la direttiva comunitaria? È un bel problema, no? È un problema dei suoi dirigenti. I suoi dirigenti devono dire, come direttiva, questa legge italiana, benché in vigore, non si applica più, perché c'è una normativa comunitaria per essere chiusi. Questo non lo fa? Se non lo fa, dovrebbe incorrere in responsabilità. Non è mai successo. Non è mai successo. La Corte dei Conti penso che a sua volta non l'abbia mai pensato. Il Corte dei Conti deve agire per quando c'è danno all'amministrazione e quando questo danno è provocato da, oltre col dolo, colpa grave dei funzionari. Un funzionario che ignora il diritto civile, che ignora il codice civile, compie un atto che dal mezzo privato che va contro il diritto civile, crea in capo all'amministrazione un obbligo di risarcimento. e dopodiché la Corte dei Conti agisce contro il funzionario per avere la restituzione del danno di quanto è stato risarcito. Responsabilità personale dei funzionari. E se il funzionario non applica una direttiva Safe Computing della Comunità Europea, è lo stesso? Siccome ne ha fatto non so quanti ricorsi funzionari, di fronte a questa domanda, tutti in colore rispondono no. Bene, qualcuno deve spiegare alla Corte di Giustizia che per il nostro sistema interno disapplicare il codice civile è molto più grave che disapplicare il diritto comunitario. Dove? Il Vangelo della Corte di Giustizia è la prevalenza del diritto comunitario. Capite come i principi fissati da qualche parte nei nostri libri, nelle nostre sentenze, eccetera, e la realtà poi operativa sono molto distanti. Non c'è dubbio. Certo, certo, ma riconosce la prevalenza del diritto comunitario non come una prevalenza gerarchica nel nostro ordinamento, ma come una regola per il giudice che deve applicare a preferenza il diritto comunitario quando è competente. Cioè il sistema sarebbe in questi termini ricostruito. Il giudice applica sempre il diritto interno. C'è una legge interna, ma c'è anche una Costituzione interna. Siccome la Costituzione interna c'è l'articolo 11, che consente delle cessioni di sovranità, e siccome una legge italiana ha dato ordine di esecuzione al trattato, e siccome il trattato dice che prevale il diritto comunitario, ecco che il nostro giudice interno, in caso di conflitto tra la legge italiana e la legge comunitaria, deve a preferenza dare applicazione alla legge comunitaria, sempre che sia competente in base al trattato.